Ai ragazzi della banda piaceva farsi un paio di canne, distesi sul tetto in fibrocemento di una pensilina alla fermata degli autobus o su uno dei vecchi divani che avevano piazzato nelle vecchie serre, e con una radio mangia cassette a pile cercavano uno dei tormentoni che li faceva sballare. Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers, Rape Me dei Nirvana o Wind of Change degli Scorpions. Avevano anche preso l'abitudine di farsi le canne a scuola tra mezzogiorno e le due o quando avevano un'ora libera. Le lezioni successive allora sembravano avvolte in una garza leggera e rassicurante. Si sfondavano così davanti ai film dell'orrore che prendevano in affitto al VIP Video Club il mercoledì o il sabato pomeriggio, dopo essersi aggirati per ore davanti alle copertine dei VHS e aver vivacemente discusso di quelli che avrebbero scelto di vedere o di rivedere, per lo più da Max o da Alex, che avevano un televisore e un videoregistratore nella loro camera e i cui genitori non si interessavano a quello che guardavano. Durante gli anni delle medie, il primo anno del liceo, avevano visto centinaia di film horror degli anni Ottanta: Nightmare di Wes Craven, Halloween e la cosa di John Carpenter, Venerdì 13 di Sean S. Cunningham, Videodrome, Inseparabile e la mosca di David Cronenberg, i film di zombie di George A. Romero o Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato. Perfino il Mondo Movie di Conan Le Siler, Le facce della morte, una compilazione di scene splatter pseudo-documentaristiche. Julien Santoro, un compagno di classe, dopo uno di quei film aveva vomitato nel vaso di un ficus che la madre di Max aveva in salotto e gli avevano fatto giurare di non dirlo ai suoi genitori quando chiese di tornare a casa, imbarazzato e bianco come un lenzuolo. Al di là del semplice brivido, nella rappresentazione dell'orrore li affascinava qualcosa non necessariamente legato alla singolarità di ognuno di quei film, quanto a ciò che li attraversava tutti: la volontà di enunciare una verità, di materializzare e trascendere le paure di un'epoca. Shining, Non aprite quella porta o Halloween, di cui sentivano la carica sovversiva e la bellezza formale, non li mettevano sullo stesso piano di Gli schizzacervelli, Hellraiser o La casa, che comunque ai loro occhi restavano dei classici e che si godevano esaltandosi, anche se oscuramente intuivano che quel cinema parlava di una parte della loro esistenza, di quel malessere che provavano, senza potergli dare un nome. L'orrore dava forma alla loro indifferenza nei confronti del mondo, al loro senso di estraneità, alla loro assenza totale di prospettive, ma anche ai loro desideri profondi.
E dunque, intanto ringraziamo per la voce Andrea Rigazzi. Adolescenza, horror e anni 90, avete sentito. In questa puntata antinatalizia di Alice continuiamo a cucinare questi ingredienti poco natalizi, appunto. E questi che ho citato prima sono proprio gli ingredienti di La notte devastata di Jean-Baptiste Delamont, che parte da un gruppo di adolescenti. Loro amano gli horror, come abbiamo sentito, ma presto si troveranno loro in mezzo a situazioni molto horror. Una vecchia casa abbandonata li attirerà a sé e ne seguiranno incontri molto ravvicinati con orrori di vario tipo. E in questa storia l'orrore non sta solo nei mostri che a un certo punto arriveranno, ma sta anche nelle famiglie, nei rapporti tra le persone, che spesso, insomma, sotto una patina di normalità, nascondono la violenza e, più in generale, la follia. È un horror vero questo La notte devastata, opera di uno scrittore che in realtà non è specialista in questo genere, perché Jean-Baptiste Delamont è uno che ha scritto, per dire, una storia di formazione con molto sesso ambientata nella seconda metà del Settecento, e poi ha scritto una saga familiare rurale che parte dalla Prima Guerra Mondiale, quindi insomma non è uno che, come dire, ha trovato il suo filone e continua a scavare sempre quello. È uno a cui piace affrontare mondi diversi. Qui però credo ci abbia messo molto del suo, della sua vita, perché il romanzo è ambientato negli anni 90, che è il periodo in cui lui era adolescente. E, come avete sentito, questa storia di adolescenti inevitabilmente ti fa venire in mente moltissimo i romanzi di Stephen King, da It in giù, che è effettivamente un'impressione giusta, anzi molto giusta, e lo prova il fatto che proprio una citazione da It apre questo Notte devastata. E allora, insomma, quando sono andato a trovare Jean-Baptiste Delamotte durante la tappa milanese del suo tour per l'uscita in italiano del libro, siamo partiti proprio da lui, dal maestro, da Stephen King.
Alors, d'abord, c'était important pour moi de commencer avec une citation de Stephen King.
Ci tenevo molto ad aprire il romanzo con questa citazione di Stephen King, perché, beh, penso che sia bravissimo. Un grande narratore, un grande cantastorie. Certo, ci sono stati altri grandi scrittori horror prima di lui, come ad esempio Lovecraft, che però raccontava l'orrore in maniera diversa. Lovecraft lo raccontava come qualcosa che stava al limite, alla frontiera, qualcosa di scuro, qualcosa di indescrivibile. Non era dentro la nostra vita quotidiana. Stephen King, invece, ha radicato l'orrore nella nostra quotidianità, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nella nostra routine. Racconta in questo modo anche quella che è la nostra epoca, i mostri che si sono generati dalla nostra epoca e nella nostra epoca.
Ce faisant, il a vraiment parlé de notre époque. Il a montré de quelle façon est-ce que notre époque avait engendré ses propres monstres.
E dunque, dentro La notte devastata, Jean-Baptiste Delamotte parla di Stephen King, ma anche molto di Wes Craven. Nightmare, l'abbiamo sentito, è uno dei film preferiti dei ragazzini protagonisti del libro. E insomma, il tema del sogno, dell'incubo, torna sempre, pagina dopo pagina.
Wes Craven, il a eu cette idée absolument extraordinaire.
Wes Craven ha fatto qualcosa di straordinario. L'idea di questo personaggio, Freddy Krueger, capace di arrivare alle sue vittime attraverso i sogni. Il fatto è che tutti sogniamo e quando sogniamo, in buona sostanza, dovremmo essere al massimo della sicurezza. Siamo rilassati, stiamo dormendo. Ecco che lui invece fa succedere qualcosa di completamente diverso. Il mostro compare e riesce ad arrivare a questi ragazzi nel momento e nell'ambiente in cui dovrebbero sentirsi più sicuri. A casa loro, con la loro famiglia, nella loro stanza, nel loro letto. Questa idea di Nightmare è veramente geniale. E pensiamo anche al rapporto con i genitori. I genitori dovrebbero proteggerli, questi adolescenti. Invece loro sanno la verità e non gliela dicono. E poi, a un certo punto, diventano quasi la minaccia a loro stessi. C'è ad esempio una scena bellissima in cui la madre della protagonista, Nancy, decide di mettere le sbarre alle finestre della casa, non rendendosi conto che così la mente è ancora più in pericolo, perché non può più fuggire. Comunque tutto in Nightmare parla della vita in questi sobborghi americani di provincia, tutti perfettini in teoria, poi invece in pratica un po' meno. Un'altra cosa che mi affascina è che Nightmare racconta l'adolescenza e racconta una minaccia che è causata dalla generazione precedente. Freddy Krueger arriva a tormentare quei ragazzi perché vuole vendicarsi dei loro genitori, che sono quelli che lo avevano ammazzato. E non solo l'hanno fatto, ma in più non ne parlano ai loro figli, non riescono a comunicare con loro, quindi c'è un ulteriore significato simbolico che racconta il rapporto tra gli adolescenti e i genitori. Per me è stato un film molto importante ai tempi. Poi l'ho rivisto quando scrivevo il libro ed è validissimo ancora oggi, cosa che non accade sempre. Cioè, se uno oggi si guarda L'Esorcista, si chiede come mai quando è uscito abbia fatto così scalpore. E invece Nightmare è uno di quei film che ancora oggi li guardi e resti assolutamente affascinato.
Nightmare on Elm Street, ça fait partie de cela.
Dunque, in La notte devastata di Jean-Baptiste Delamotte ci sono tutti questi temi di storia dell'horror che giustamente anche lui ricordava. Però sotto traccia si muove anche un'idea di inquietudine di un'intera generazione. Delamotte si è scritto da solo, tra l'altro, una postfazione al romanzo che aiuta molto noi giornalisti, e in quella postfazione, per spiegare quell'inquietudine, cita uno storico americano che si chiama Martin Jay, che parla di Uncanny 90s, dove Uncanny è la traduzione, a sua volta, del termine tedesco Unheimlich, dal celebre saggio di Sigmund Freud del 1919. E Unheimlich significa qualcosa come inquietante stranità. Ecco, ma questa inquietante stranità, in fondo, non sembra qualcosa di tipico solo degli anni 90, no? O forse sì?
Non, je pense que c'est vraiment une identité propre aux années 90. Parce que,
allora, io penso di essermi riferito proprio all'identità specifica di noi che siamo stati adolescenti negli anni 90. Siamo venuti dopo i nostri genitori, che erano adolescenti tra i 60 e i 70. In Francia, ma credo anche negli altri paesi europei, sono stati gli anni delle grandi battaglie sociali e loro sono cresciuti tra queste lotte, con la libertà di fare cose che prima non si potevano fare, aspirando ad avere sempre maggiori diritti, maggiori libertà, un desiderio di emancipazione che ha caratterizzato tutti gli anni del loro sviluppo. Ma poi sono diventati adulti, hanno cominciato ad avere delle famiglie e hanno rinunciato a questi ideali. Noi siamo cresciuti un po' con l'idea di dover ripetere le esperienze giovanili dei nostri genitori, ma ovviamente le condizioni erano molto diverse. C'era l'AIDS, tanto per dire. E poi, ad esempio, in Francia, negli anni 90, c'era molta disoccupazione. Credo che nell'aria ci fosse un po' questa sorta di malinconia, un languore, una sensazione che i nostri genitori fossero cresciuti con tanti ideali e senza sentirsi perennemente minacciati da qualcosa. Poi a pensarci, in realtà, anche noi avevamo molta libertà. Non c'erano i social media, non c'erano guerre che ci toccassero direttamente, non c'erano le impellenze derivate dalla crisi ambientale. Nonostante il fatto che non avessimo tutte queste preoccupazioni, è come se dentro di noi ci fosse questo senso di inquietudine, di insoddisfazione, di malinconia.
Donc c'était quand même aussi une période préservée d'une certaine façon. Ma c'était aussi une période habitée par une forme de tristesse.
La notte devastata si svolge in una immaginaria cittadina di provincia, simile a quella banlieue vicino a Tolosa, dove è realmente cresciuto Jean-Baptiste Delamont. E la provincia è un tema enorme per la letteratura, viene in mente subito tanta letteratura italiana, ad esempio. Delamont, però, quando gli ho chiesto della provincia, mi ha detto che non è tanto una questione di luogo quanto di classe.
Je sais pas si c'est véritablement lié au territoire plutôt qu'à la classe sociale. C'est-à-dire que
io, più che una questione, come dire, geografica, ne farei una questione di appartenenza a una determinata classe sociale. Io posso dire che sono cresciuto con la consapevolezza di far parte di un gruppo sociale specifico che mi ha dato accesso a determinate idee, a certi ragionamenti e certi valori che poi ho fatto miei e mi sono portato dietro fino a oggi. Accesso anche a un certo tipo di letteratura e a tematiche che io adesso esprimo attraverso la mia di letteratura. C'è una parte di me che è stata definita da questa appartenenza. Poi, certo, io sono andato via da quei paesi, mi sono trasferito a Parigi, ho fatto tante esperienze di vita diverse, però comunque mi è rimasto un po' sempre addosso questo senso di nostalgia per una certa Francia che in realtà ormai non esiste più. Non esiste nella concretezza, anche se i miei genitori abitano la stessa casa in cui io sono cresciuto da piccolo, anche se io ci ritorno in quella casa, perché è cambiato tutto. Sono cambiati loro, è cambiata la vita, le dinamiche, e sono cambiato anch'io.
Quand j'y retourne, je vois bien que ça n'est plus le même endroit, que ça ne sont plus les mêmes dynamiques, et aussi parce que moi-même j'ai inévitablement changé.
Ma perché gli adolescenti sono tanto interessanti per chi scrive horror? Jean-Baptiste Delamont ha un'idea precisa al riguardo.
Pour moi, il y a deux aspects intéressants et symboliques dans l'adolescence. D'abord, il y a une portée universelle à l'adolescence.
Sono due gli aspetti principali dell'adolescenza che mi interessano. Da una parte c'è il fatto che è un'esperienza universale. Magari ci possono essere delle differenze a livello culturale, a livello sociale, però resta il fatto che l'esperienza dell'adolescenza l'abbiamo fatta tutti. La trasformazione fisica, la scoperta del desiderio, la prima delusione d'amore, ma anche i sogni. Nell'adolescenza ti senti più libero di sognare e al tempo stesso ti senti un po' prigioniero di questa dimensione in cui vivi. Tutti abbiamo vissuto esperienze del genere e quindi i lettori si ritrovano quando parli di adolescenza. Ma c'è anche un altro aspetto interessante, e cioè il fatto che comunque l'adolescenza, da un punto di vista più metaforico, rappresenta un po' la perdita dell'innocenza. L'adolescenza indica un periodo in cui abbiamo perso qualcosa, in cui c'è qualcosa che è giunto alla fine. L'infanzia finisce, quel mondo finisce, e ci ritroviamo a vivere in una realtà più violenta, che è quella che caratterizza il mondo degli adulti. E secondo me è anche quello che ci sta succedendo collettivamente adesso. Tutti ci siamo resi conto che, santo cielo, ci troviamo in un mondo veramente violento, che non si torna indietro e che il tempo dell'innocenza è finito.
Je pense que ensemble, collectivement, on a réalisé que le temps de l'innocence était terminé.
La notte devastata è un romanzo che, come horror, funziona molto bene, nel senso che ti entra sotto la pelle e poi, quando l'orrore appare, fa davvero impressione perché ormai sei lì, sei coinvolto. Quindi possiamo dire che la tecnica horror di Jean-Baptiste Delamont funzioni. Ecco, ma come si fa a destabilizzare il lettore con una storia, soprattutto oggi come oggi, nel 2025, perché di cose scioccanti ne vediamo tutti i giorni, tutto il giorno, e ce l'abbiamo lì davanti agli occhi, sugli schermi.
Alors tout d'abord je dois avouer que j'écris de manière très égoïste.
Devo confessare una cosa. Io come scrittore sono molto egoista. Quando scrivo un libro non penso a come reagirà il lettore, se sarà scioccato, se sarà destabilizzato. Io scrivo per me stesso in primis. I lettori arrivano dopo. Qui, ad esempio, in Notte devastata, cosa ho scritto? Ho scritto quelle che sono le mie paure. Se fossi uno dei ragazzini protagonisti del libro, mi ritroverei davanti esattamente le stesse paure, perché sono le mie paure, sono i miei desideri, quelli che ho messo nella storia. Secondo me è proprio qui che sta la grande forza della letteratura. Ci fa percepire la vita reale, ci fa provare dal punto di vista fisico, affettivo, emotivo, una serie di cose che nella vita quotidiana ci sfuggono. Ad esempio, se sentiamo al telegiornale che c'è stato un bombardamento su Gaza, che sono morte 400 persone, donne, bambini, è una notizia incredibilmente drammatica, ma rimane un po' un concetto astratto, è come se non riuscissimo veramente a capirne le implicazioni. Invece, attraverso la letteratura, riusciamo a ricollegarci alla nostra umanità. Quindi, secondo me, la letteratura oggi è più importante, ancora più essenziale di quanto sia stata in passato. Certo, c'è il fatto che il numero dei lettori diminuisce anno dopo anno, e questo magari ci dice qualcosa del mondo, del modo in cui sta cambiando il nostro rapporto con l'esterno e anche il nostro rapporto con gli altri.
Malheureusement, les lecteurs sont de moins en moins nombreux. Donc ça pose aussi une question sur notre, oui, sur notre rapport au monde, sur notre rapport à la violence réelle et sur notre rapport aux autres.
Ecco, visto che i protagonisti di La notte devastata sono appassionati di horror e visto che lo stesso Jean-Baptiste Delamont lo è, viene da chiedergli cosa ne pensa dell'horror moderno al cinema, quello di questi anni, perché è un horror molto diverso da quello degli anni 90. In un certo senso anche un po' più raffinato, più laterale. Qualcuno lo chiama elevated horror, horror elevato.
Je ne supporte plus le elevated horror. Pour moi, c'est vraiment des intellectuels qui ont voulu faire de l'horreur.
Io, francamente, non ne posso più di questa idea dell'elevated horror. È solo un esercizio intellettuale di qualcuno che ha pensato di complicare le cose più del dovuto, quando in realtà l'horror è un genere che è assolutamente popolare e che deve restare tale. È come se a un certo punto qualcuno avesse deciso: ma sì, facciamo un horror, lanciamoci anche su questo. Ma lo facciamo in maniera un po' diversa, senza prendere una posizione precisa, ma buttandoci sull'estetismo. È un prodotto dell'ipocrisia che caratterizza i nostri tempi e anche il cinema in generale. Secondo me l'horror si porta dietro una serie di tradizioni, di riferimenti su cui poi costruisce. Io, ad esempio, faccio letteratura non di genere, di solito, quella che in Francia si chiama letteratura bianca. Quando mi sono deciso ad approcciare il genere horror, mi sono detto: bene, lo voglio fare, però lo farò con grandissimo rispetto per quello che è il genere horror.
C'était très important d'approcher le genre horrifique avec beaucoup d'onestà e di rispetto aussi.
Ecco, credo che questo omaggio all'horror popolare, questo rifiuto dell'horror intellettuale, sia il modo migliore di chiudere questa chiacchierata con Jean-Baptiste Delamont, non prima di avervi ricordato che La notte devastata è nelle librerie per l'editore Feltrinelli.